Cioè, in pratica, adesso se io dovessi dirlo, mia mamma non mi ascoltava su queste cose, nel senso che lei diceva che mi voleva bene perché eravamo madre e figlio. Ma poi le discussioni su Adamo ed Eva, se veniamo dalle scimmie, a me non interessava questo discorso qua, capito? Che fosse roba mia, che studiavo. Lei aveva imparato alcune cose, non voleva inquietarsi su queste cose qui. Però per dirla in termini evangelici, l'idea del lavoro che stiamo facendo potrebbe proprio essere tradotto in questi termini. È un senso di Vangelo, almeno questo credo dovremmo cercare che fosse, cioè è nel senso della tenerezza che Dio ha per l'uomo e per la sua fatica, capito? Cioè non c'è come quando ti dicono che sono problemi culturali, sono problemi sociologici e quindi non cristiani che ti feriscono al cuore, no? Perché è come se interessarsi di come l'uomo vive in società, di come sta costruendo la sua città, di come pericolosamente sta costruendo la sua storia, non appartenesse al Vangelo. No? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Noi partiamo con l'idea che la città umana che conosciamo noi, e che avrebbe la pretesa anche di porsi alla testa della carovana umana, la leadership dell'Occidente, no? Di cui ci vantiamo tanto. Ma in realtà è una civiltà in grande affanno, è una civiltà che sta rischiando molto perché vive una profonda crisi di civiltà che si manifesta. Potremmo tradurlo così in termini esistenziali. Si manifesta in una caduta di senso della felicità, no? Se noi pensiamo che siamo partiti con questa impresa dopo il 500 con l'idea della felicità per tutti, perché questa è l'idea moderna, no? La conoscenza del mondo, il progresso, gli strumenti dati dalle scienze. Sono stati messi subito a disposizione dell'idea democratica, egualitaria, di dare la felicità a tutti. No? Beh, se noi analizziamo dopo qualche secolo questo ideale, è difficile ammettere che una società che pure si è data tante cose, tante possibilità, sia una società che trasmette il senso del gusto di vivere. Cioè, questo mi pare la cosa più inquietante. Noi stiamo vivendo un affanno di civiltà proprio che uccide in qualche maniera il gusto del vivere. O se volete, c'è una sorta di grande inquietudine, un'elettricità, come se non fossimo sicuri più del viaggio che stiamo facendo, hai capito? E allora lo sforzo di lucidità, lo sforzo di realismo di fronte ai grandi problemi che abbiamo di fronte, in cui siamo dentro, che condividiamo con gli altri uomini, non possiamo guardare queste cose come da fuori, dicendo che noi abbiamo i principi. Cioè, questo mi pare assolutamente, non so, anticristiano, hai capito? Certo che se ho degli strumenti li devo dire, devo recuperare, stiamo facendo così anche noi, guardate, ci sono delle cose, dei principi importanti da giocare, ma non lo possiamo fare. Come avviene da parte, mi pare, anche di molti cristiani, quasi con una specie di, visto io te l'ho detto, visto come stai finendo, no? Visto far di testa tua, quasi a dimostrare che a far senza di noi poi si va a finire male, no? Questa specie di risentimento di chi ha la verità, no? Allora questo sforzo di lucidità e di realismo di fronte ai grandi problemi è per cercare di far passare dentro il gusto di vivere, di recuperare il gusto di vivere, perché mi sembra che la buona notizia, il Vangelo, quando passa negli uomini, debba tradursi nella speranza, nel piacere di vivere, no? Nella gioia di essere uomini in qualche maniera, no, traducilo come vuoi. No? E mi pare che i cristiani, sia perché l'abbiamo detto più volte, lo stiamo mostrando in tutti gli esempi che stiamo facendo, sia perché c'entrano nell'andamento di questa civiltà. Ne fanno parte non solo di fatto, ne fanno parte anche come fondatori. E quindi non devono tirarsi via perché questa società ha laicizzato anche dei valori religiosi, anche dei valori cristiani, no? In questa faccenda i cristiani, proprio attingendo alla loro tradizione, e se hanno convinzioni le giochino, non giochino al massacro, appunto, no? Proprio facendo leva sulle loro convinzioni non dovrebbero mancare di coraggio e di slancio per discernere dove bisogna porre profeticamente dei luoghi di resistenza, no? Di dire non va così, non va, queste cose qui non vanno, però appunto dobbiamo dirle con la convinzione e l'autorevolezza di chi per primo queste cose qui non le fa, invece beatamente mi sembra, no? Cioè facciamo tutto quello che fanno tutti, l'unica differenza è che poi condanniamo in base ai nostri principi quello che si fa, no? Però lo facciamo perché ci fa comodo, no? Allora, per discernere dove stanno i veri punti di resistenza e dove ci sono delle vie per inventare un mondo vivibile e respirabile, per confortare appunto, io vi darò ristoro. Noi che stiamo annunciando l'eterno riposo come la meta più alta, no? La pienezza, il sabato di Dio, no? Noi dobbiamo anticiparla questa testimonianza del sollievo, del riposo, appunto. E su questa operazione, non so appunto come voi vivete questa cosa, no? E di questo vi sono grato, no? La possibilità che comunque diamo fiducia a percorsi di questo tipo, no? Però mi sembra che un po' globalmente, nel fare questi tentativi ci si senta un po' isolati, no? Anche se poi per fortuna si è anche confortati da qualcuno, no? No, per esempio, a me torna, e più vado avanti, più mi torna sta cosa qui. Se per esempio a livello parrocchiale, ai nostri parrocchiani si sta chiedendo troppo, non lo so. Cioè io lo sento sta roba qui che per molti in fondo tutta sta ricerca, tutto questo cercare di confrontarci con la civiltà, con l'uomo moderno, a tantissimi non ne frega proprio niente. Anzi, si sentono appesantiti a tutto sto problematizzare, no? Quindi io me lo chiedo. Anche se poi appunto anche a livello parrocchiale, vedete che ci sono persone che poi sono generose nel sostenere alcuni percorsi, alcune cose, qualcuno ci crede, quindi è in virtù poi di questo che si tengono in piedi, che si può chiedere anche a tanti altri un sacrificio, dice io non ti obbligo a vigilare, però se qualcuno vigila lascialo su, insomma, non pretende che vada giù a dormire come dormi te, insomma, no. Ma questo avviene anche a livello, non so, io ogni tanto sento un po' di preti così, no? E loro evidentemente quando poi gli arriva qualcosa da comunitare, dona, così si meravigliano, nel senso che loro dicono, ma io nella mia parrocchia assolutamente il livello è bassissimo, no? Il livello è bassissimo, non, quindi non è che ci sia il conforto in qualche maniera che è una ricerca comune, che è uno sforzo comunque comune. E tante volte anche i livelli un po' più deputati a vigilare, più responsabili, no? Sembra che siano preoccupazioni un po' estranee al discorso sulla fede, che questa sia sociologia, no? Oppure non ci sono energie, non lo so. Dopo anche lì succede che sappiamo, ci sono dei santi che stanno lavorando con dei luoghi di frontiera del confronto con la civiltà, nel lavoro per i poveri, nell'educazione, nella politica, no? sappiamo anche che ci sono teologi che sono aperti e quindi ti confortano in qualche maniera. E probabilmente l'isolamento poi esiste anche, e anche qui questa contraddizione esiste anche nella cultura che ci circonda, perché mi pare che il dibattito laico, civile, politico, per esempio, solo raramente si alzi a livelli decenti di considerazione dei problemi di fondo. Rarissimamente, appunto. Quindi in qualche maniera dici, ma con chi si può cercare insieme queste robe qui? No. Anche se poi, l'abbiamo detto più volte, poi succede magari che un semplice quotidiano ti mette su delle robe che ti meravigliano per la profondità, per la capacità di analizzare i grandi problemi. No. Comunque, questa ricerca un po' strana che stiamo facendo nella caduta quasi del livello antropologico, degli accordi che tengono in piedi una società. Questo andare nella sala macchine della nave per vedere come mai gli ingranaggi si stanno inceppando, no, della storia umana in Occidente, ovviamente, che poi in altre zone sono altri meccanismi che creano inquietudine. E comunque in questa prospettiva noi stiamo analizzando questa tipica inquietudine che abita il nostro tempo. E magari questa sera facciamo una specie di ripresa, non riassumendo le tappe che abbiamo fatto, ma cogliendo il tema di fondo che poi noi stiamo analizzando in maniera più analitica, no? Cercando di capire la natura profonda di questa inquietudine tipica del nostro tempo, che non è riducibile solo, come tante volte si pensa, alla paura del cambiamento. Non mi pare che sia leggibile, anche se c'è questa, evidentemente, no? Ogni cultura, come ogni uomo, fa fatica a cambiare. Pensate a molta della nostra gente che non, assolutamente non vuol fare i conti con una società moderna. Certo, non vuol dire sposarlo, non vuol dire va bene, no? Vuol dire accorgersi dove si è, no? E che non siamo più dove noi sognavamo di stare. Quindi non si riduce alla semplice paura del cambiamento e di per sé non si confonde neanche con quell'agitazione giusta, peraltro, che ci viene dalle notizie quotidiane, che in questi ultimi anni hanno invelenito, come si dice, il nostro tono psicologico, che sono radicalmente appunto i pericoli del terrorismo internazionale e dei cambiamenti, diciamo, climatici o della fragilità ecologica o della delinquenza, la microcriminalità o la diseducazione, l'inciviltà delle nostre città. No, questi sono i fenomeni di superficie, importanti certamente, che in qualche maniera ci inquietano, ma il tipo di inquietudine che noi stiamo analizzando è più profonda ancora, è più sotto. L'inquietudine di cui siamo alla ricerca si radica in un'altra profondità. Si potrebbe dire che le tante paure quotidiane che girano nell'opinione, nella pubblica comunicazione, si alimentano a un'angoscia più essenziale, che rimane nascosta, che consiste nel fatto che ciascuno di noi teme in qualche maniera la radicalità di alcuni cambiamenti antropologici, nei quali noi siamo purtroppo come trascinati, cioè è questo che ci inquieta. Cioè, è come se un mondo comune, fatto di rappresentazioni collettive, di racconti fondatori, di ordini simbolici, appunto, che sono il mondo dell'uomo, no? Con le sue regolazioni, le sue credenze, è come se tutto questo mondo comune venisse inghiottito e il nuovo mondo nel quale noi stiamo entrando restasse in gran parte indecifrabile, non decifrabile, appunto. Ecco, noi stiamo vivendo, ma senza dominarlo, senza stare in piedi, appunto, lo stiamo vivendo a tentoni. Una delle grandi fratture storiche, che sono paragonabili alla fine dell'impero romano, al Rinascimento, all'Illuminismo o alla Rivoluzione industriale, che hanno generato un mondo nuovo. Però facciamo difficoltà a capire la direzione, a capire il senso di questo vortice planetario che sta scombussolando le nostre rappresentazioni della modernità. Cioè, è come se noi avessimo avviato un processo sotto il segno di un dominio del mondo per il benessere e la felicità di tutti, e in realtà questo processo ci fosse scappato di mano e noi fossimo invece che i conduttori del processo, fossimo trascinati. Si tratta di una vera e propria biforcazione storica, che avviene con una tale rapidità che non ci lascia il tempo di pensarlo. E questo è quello che genera quell'inquietudine ingovernabile, no? Come se la nostra intelligenza di ciò che sta avvenendo, l'intelligenza del mondo, della storia, fosse in ritardo. Sta avvenendo qualcosa che non è stato pensato, che è impensato, non impensabile per sé. Cioè le nostre forme di sapere, dalla sociologia alla filosofia, non hanno avuto il tempo di forgiare dei concetti che ci permettano di comprendere questi cambiamenti e quindi di dominare in qualche maniera la paura che essi ci ispirano. Allora questa opacità, speriamo provvisoria, questa opacità fa nascere in noi più presentimenti oscuri che speranze, appunto. Più spaventi istintivi che progetti, più problemi di quelli che la nostra intelligenza è capace di gestire, di cogliere, no? Perché abbiamo così paura? Solo perché non capiamo quello che sta succedendo? Sì, certo, ma non solo. La più grande paura viene dal presentimento che noi su questi grandi sconvolgimenti non abbiamo più presa. Cioè c'è il sentimento, alla radice dell'inquietudine che noi stiamo vivendo, c'è il sentimento di non essere solo imbarcati in un'avventura che non si sa come va a finire, che è una scommessa, che ha dei rischi, ma di essere come trascinati. Questo è angosciante, appunto, come se qualcuno ti prendesse e ti tirasse via, no? Nei politici, non parliamone appunto, non, poveretti, hanno con la loro piccola capacità, che è quella media, insomma, no? Hanno talmente tali e tanti problemi da risolvere in mezzo a tante beghe di ogni minuto, che è già un miracolo come fanno a resistere, secondo me, le persone che hanno responsabilità. Io tante volte mi spavento a immaginare che vita hanno, no? Quindi immaginate se poveretti possono avere le energie, le capacità e il tempo di pensare. No, anche se hanno in giro gente che pensano, lo sappiamo, ma appunto né i politici, né i filosofi, né gli intellettuali, e dobbiamo dire anche, neanche per sé sarebbero i meglio piazzati a far questo, non mi pare neanche gli uomini della religione tante volte, insomma. Vedete, il fondamentalismo è una manifestazione che gli uomini della religione sono tante volte troppo preoccupati di preservare la loro religione, capito? Mi sembra che nessuno appunto sia in grado di identificare chiaramente questi cambiamenti e di capirne la portata. E allora si nutre la nostra coscienza di un senso di impotenza, è come un'onda che cresce irresistibilmente. La fuga in avanti dell'economia, della tecnoscienza, della globalizzazione finanziaria, dei media, travolge, affoga in qualche maniera i riferimenti tradizionali, cioè quelli che conosciamo, quelli che governiamo. Ci strappa dalle mani gli strumenti grazie ai quali noi riuscivamo, bene o male, a pilotare la storia. Giustamente si parla, secondo me, si parla, secondo me, giustamente, dico, di una percezione di essere come oggetti, di essere strumenti, di un processo che non ha soggetto, guidato da nessuno, hai capito? Non c'è il pilota, non ci sono i piloti. È un processo senza soggetto. Né l'economia, né le tecnologie, né la comunicazione mediatica sembrano essere governate dalla volontà umana. Sono processi che obbediscono a causalità di strutture. Vanno avanti senza intenzioni, senza faro. Sotto non so come dire, questa paura, questo stupore negativo, indecifrabile, indefinibile, noi temiamo una perdita irreparabile di alcune cose fondamentali. C'è un ritorno su vasta scala delle ineguaglianze tra gli uomini, e l'abbiamo esemplificato questo, no? C'è il trionfo di un pensiero numerico, lo vedremo, riduttore e antiumanistico. Diciamo internet, per dire appunto, no, ogni tanto uscite in predica la battuta internet, dice, perché è contrario a internet? Ma no, ma scherzi, no, è una cosa più moderna, più utile che ci sia, no? Però bisogna pensare cosa sta costruendo internet. Non solo dice tu la usi, è utile, certo. Tutti ragionano così nel loro piccolo. Come chi nella modernità pensava che la macchina era una cosa neutra, poi l'uomo la usa come gli serve, valle. La macchina trasforma le città, trasforma la vita, trasforma l'uomo, trasforma la maniera di pensare, la macchina. Quindi dico, è come se crollassero. Ci fosse una perdita irreparabile di alcune cose fondamentali come l'uguaglianza, come la cultura e quindi la ragione, non ridotta al pensiero numerico, come lo svanire della nostra rappresentazione del futuro e della speranza. E questo crea tutta una tentazione di una solitudine inquieta, di un io chiuso in questo solipsismo esangue. In questo narcisismo infinito su sé, che non finisce mai, appunto, e che non trova mai nessuno disponibile per la causa, che non sia la preoccupazione di sé. La tentazione di ripiegamento su identità impaurite e aggressive. E alla radice l'incapacità sorprendente nella quale ci troviamo di definire e difendere il concetto stesso di umanità. Cos'è l'uomo? L'anno scorso l'abbiamo abbondantemente esemplificato questa perdita del principio di umanità, no? E quindi in fin dei conti diventa sempre più immaginabile una forma di barbarie. Di perdita del principio di umanità. E allora si capisce perché di fronte alla radicalità di questo cambiamento, di ciò che sta succedendo, la tentazione estrema è quella di rinunciare a agire sulla storia, di abbandonarsi al corso degli eventi, di barcamenarsi. Di gestire il momento nella maniera più vantaggiosa possibile per me e per noi, al momento, hai capito? I discorsi che girano di più hanno questo tono, non c'è altra soluzione che accettare la realtà, adattarsi, non si può fare niente. Cosa conta quello che faccio io? Che ci possiamo fare? No. Così si installano nei nostri modi di fare una rassegnazione e corrispettivamente un edonismo a breve vista, che sono le caratteristiche della postmodernità, no? Cioè l'istantaneità, la non progettualità, la non storicità e il ripiegamento sul principio del piacere immediato, appunto, no? O l'edonismo. Che nasconde una sorda paura, un profittare dell'istante che nasconde una sorda paura. Beh, alcuni se ne parlava anche nel percorso fatto sulle religioni, sul fascino di una certa idea di salvezza come consolazione, no? Come vaga saggezza. La moda del buddismo all'occidentale, il successo ambiguo della New Age o delle tecniche per l'espansione dell'io, beh, hanno, mi pare, strategicamente considerate così alla larga, certo il singolo si offenderebbe, no? Perché tutti difendono poi la bontà della singola scelta, che è evidentemente plausibile sempre, no? Il fenomeno delle palestre in civiltà dove non si riesce a muovere, si sta delle ore in macchina. Beh, se lo analizzi globalmente ha qualcosa di strano. Invece il singolo evidentemente è difendibile, chiaro. Ma anche qui mi pare che siano strategie di riparo, trovare un riparo provvisorio alla catastrofe, pronti a disertare la storia e ricavarsi uno spazio dove appunto respirare. Io ho ancora un pezzetto d'aria, ce la faccio. Quindi cercare di capire questa grande mutazione antropologico, civile, storica, che noi stiamo esemplificando, parlando appunto di un mondo da rifondare, mi pare una roba urgente, insomma, assolutamente urgente, soprattutto da parte di chi dice di credere nel principio di creazione, no? È un compito urgente, ma difficile. Lo si può fare solo in maniera molto approssimativa e lo possiamo suggerire indicando tre manifestazioni di questa biforcazione, che entrano continuamente anche nel discorso che stiamo facendo noi, però qui riassumendo magari risultano anche più evidenti. Allora, le tre biforcazioni come salto qualitativo, no? Come la partenza di un processo senza soggetto. Queste biforcazioni possono essere semplificate nella realtà economica, nella realtà appunto dell'uso numerico della ragione e nella biogenetica, chiamiamola così, la biforcazione genetica, no? Allora, la biforcazione economica, primo. Sappiamo che la prima grande biforcazione è difatti nel tentativo di narrazione, di analisi del secolo scorso, l'addio al secolo scorso, il lutto al secolo scorso per alcuni versi, finiva proprio con questa astuzia di rivincita della storia, con questo economicismo ormai imperante, libero, no? È la prima grande biforcazione di ordine economico ed è costituito dalla globalizzazione o mondializzazione, che dir si voglia, no? Cominciata nel secolo XIX, quindi nel 1800, essa assume una nuova forza, una nuova natura oggi dopo il crollo del comunismo. Ha ricevuto un grande slancio, evidentemente. Consiste in una cancellazione delle frontiere, in una liberazione planetaria delle forze di mercato, in un indebolimento degli stati-nazione in quanto controllori dello sviluppo economico, chiamiamolo così, no? La globalizzazione economica è questa, il fatto che il mercato governa i suoi processi senza più limiti, no? Questo processo ha fatto uscire il genio dalla bottiglia, il il genio è il mercato, la bottiglia è la democrazia, nella quale stava racchiuso, controllato. Cioè, detto in altre parole, cos'è che resta da scambiare tra gli uomini? L'economia. Solo l'economia. Portatrice di promesse innegabili in materia di scambio, di allocazione planetaria, di risorse, di sviluppo, soprattutto del terzo mondo. Pensate cosa sta succedendo nell'ambito asiatico, questo grande impero che sta ingrandendo in maniera incredibile. No, Cinindia, la Cina e l'India, il grande luogo della potenza ormai, nel giro di poco tempo saranno i signori del mondo. Questa mondializzazione è piena di promesse, certo, è anche carica di tante minacce e pericoli, il più evidente dei quali, dei pericoli, è l'erosione progressiva del controllo democratico e politico del processo economico. E quindi il pericolo che alla base dello scambio economico non ci sia più una civiltà, una cultura. La mondializzazione è una realtà che non si può negare e che si deve affrontare, non c'è soluzione, appunto, no? Essa è irreversibile, come è stata la rivoluzione industriale. Ma va rifiutato un discorso che procede ad una sorta di ideologia che abbiamo analizzato a lungo, no? Come l'eredità del secolo scorso. Un'ideologia che si impone senza essere messa in discussione da niente e che è in grado anche di imporre dei popoli interi delle regressioni sociali, delle nuove forme di dominio, di accumulo e di concentrazione di potenza come inevitabili. L'ideologia di cui si parla non è il liberalismo, in quanto tale, cioè l'economia di mercato, che ha dato prove efficienti della sua utilità, ma è un liberalismo dogmatizzato, irrigidito, in un capitalismo totale, appunto, che non accetta nessun riferimento. Affermatosi in maniera incontrastata con la caduta del comunismo, questo capitalismo totale, questo liberismo ideologico, chiamiamolo così, ha preso dal suo rivale, dal comunismo, alcuni dei suoi dogmi più pericolosi. E anche qui ne abbiamo parlato, l'economismo assoluto, cioè il primato indiscutibile dell'economia finanziaria, che fa rivivere la vecchia dogmatica marxista delle infrastrutture che comandano le sovrastrutture. Quindi il dogmatismo del primato assoluto dell'economico, dell'infrastrutturale, lo scientismo economico che riproduce la vecchia antifona del socialismo scientifico. E così riappropriarsi del vecchio concetto hegeliano del senso della storia, che era appannaggio e astuzia dei regimi comunisti. Cioè si parla di ineluttabilità dei processi e dell'annuncio indefinitamente rinviato a più tardi di una ricompensa che verrebbe a giustificare i sacrifici presenti. È la stessa logica, appunto. Da parecchi anni si alzano critiche anche radicali a queste derive dogmatiche del liberalismo, non dall'estrema sinistra o dal terzo mondismo, ma dagli stessi teorici liberali e dagli attori del sistema, che mettono in discussione non l'efficacia del liberalismo, ma la tentazione suicida che c'è nel mercato assoluto, che è incapace di produrre le condizioni della sua esistenza, cioè di creare una società. Il puro economico non crea società, non crea civiltà, appunto. Quindi il tema su cui noi stiamo toccando è proprio questo, la nostra capacità di riprendere il controllo del processo che è in questione, no? Perché per il momento nessuno sembra capace di elaborare un metodo convincente per resistere a questa follia. Nessuno sembra in grado di prevenire o semplicemente correggere le devastazioni sociali prevedibili e la violenza dei rifiuti che queste devastazioni provocheranno, no? Quindi questa è la prima testa di questo mostro, appunto. Che sta agendo al di fuori del controllo, chiamiamo così, no? Questo dogmatismo dell'economico. Seconda direzione, la seconda grande mutazione è più direttamente tecnologica. È concomitante della prima. E i suoi effetti incominciano a farsi sentire. Il trionfo del numerico, dell'1-2-1-2, sì no, perché la logica del computer è solo questa. Il trionfo del numerico, di internet, dello spazio cibernetico, fa emergere sotto i nostri occhi un sesto continente, la cui caratteristica è di essere deterritorializzato. Cioè sta nascendo un mondo che è di nessuno, che non ha confini, non ha regole, non ha controlli. Esso, questo mondo che sta facendo nascere internet, lo spazio cibernetico appunto, è da nessuna parte e dappertutto. Allo stesso momento, no? È incoglibile e dunque incontrollabile. Questa rivoluzione numerica in realtà sta cancellando il territorio e il tempo. Noi, guardate che, non so, io mi sono sforzato, guardate che è difficilmente anche proprio, è difficile pensarla sta roba qui che sta avvenendo, no? Non siamo ancora in grado di concettualizzare questa trasmutazione dello spazio e del tempo, cioè l'emergere di questa terra interamente interconnessa, senza la mediazione dei corpi, senza la mediazione delle alleanze, senza la mediazione delle assimilazioni, non so come dire, no? Cioè come una piovra che ci copre tutto, tutti, dove passa dentro tutto, no? L'utopia che comanda questa virtualizzazione planetaria della realtà, questa mondializzazione appunto, attraverso la tecnica. Qual è l'utopia? Di un accesso immediato di ciascuno alla totalità del sapere umano. Questo processo in realtà, beh, si possono fare, alcune cose si capiscono già, certo non si capisce tutto cosa vuol dire, ma per esempio, in realtà questo processo non è neutro, non è un'autostrada tecnica che ciascuno può percorrere. Nasconde dei rapporti di forza, delle forme di dominio economico o culturale, delle forme nuove di impero, americano soprattutto, in questa direzione. E d'altra parte l'accesso diretto e immediato al sapere, taglia e incolla, non può essere l'equivalente di una cultura, nel senso tradizionale, c'è cioè una maniera di coltivare l'umano, appunto, dell'uomo. E ancor meno può essere un progetto di civilizzazione, perché è assente in questa maniera di comunicare la mediazione inaugurale dell'educatore, del maestro, dell'iniziatore, cioè, ma anche il processo antropologico, corporeo di una trasmissione umana, appunto. Ma so già la risposta di tutti noi, cioè, ma io lo uso quando serve, no, certo. Lui domina internet, il mondo, lo spazio, no? Cioè l'accesso alla totalità del sapere in questa forma potrebbe corrispondere paradossalmente a una regressione culturale. E ancora, altra cosa che si può capire, questo sesto continente si sottrae al diritto alle regole, si sottrae non solo a una volontà civilizzatrice, ma anche, perciò, se si vuole, al diritto alle regole. Per il momento gli stati-nazione, il diritto internazionale, la volontà democratica non riescono a civilizzare questo nuovo continente e a introdurvi delle regole stabili. Quindi in questo senso è un continente a alto rischio, una giungla extraterritoriale capace di ospitare il meglio e il peggio. E l'abbiamo già visto. E tra l'altro è in questo continente che stanno emigrando progressivamente tutte le attività umane. Quindi i contadini come me che se ne difendono, la perdono, ce la fanno per qualche anno ancora, ma tutto sta emigrando lì dentro. Commercio, finanza, cultura, comunicazione, economia, immagini, musica, sesso, violenza. Cioè, tra poco, se vuoi accedere a te, dobbiamo andare dentro lì, no? A un ritmo che andrà sempre più accelerando nei prossimi anni in connessione ai progressi tecnologici, che non si devono fermare, ovviamente. Chi li ferma? Questa mi pare un'altra manifestazione di questa biforcazione della storia dell'uomo che ci sta travolgendo, di cui almeno al momento mi pare facciamo proprio difficoltà a capire la portata, no? Terzo esempio. Il terzo volto della trasmutazione che stiamo vivendo è costituito dalla rivoluzione biologica, che è resa possibile dalle biotecnologie, cioè dalla tecnica applicata ai fenomeni della vita, appunto, no? In realtà nei media ci si ferma in genere alla fiction, cioè si gioca sulle invenzioni, sulle conquiste. No? In realtà la rivoluzione genetica e lo sviluppo delle scienze cognitive rimettono in questione l'idea stessa che noi ci facciamo del concetto di umanità. Ogni giorno di più si confondono alcune frontiere concettuali che finora sembravano chiare, nette. La frontiera tra l'uomo e l'animale, la frontiera tra l'uomo e la macchina, la frontiera tra l'uomo, il vivente e la cosa, perché appunto i trapianti d'organo, fabbricazione di organi umani, la brevettabilità del vivente. Siamo vicinissimi a costruire la macchina, no? Ma come si farà a difendere i diritti dell'uomo se nessuno sa più definire un uomo? Come reprimere i crimini contro l'umanità se non siamo più capaci di enunciare un principio di umanità comunemente accettato? Queste sono questioni da porsi, secondo me, non si possono giocare con le fiction delle biotecnologie. Un altro aspetto che mi pare particolarmente significativo, ma che vedete come nel dibattito ideologico dei diritti individuali non si riesca neanche a porre. Riguarda il principio genealogico o di filiazione o più in genere il sistema di parentela. Beh, noi sappiamo che sul sistema di parentela, cioè sul rapporto uomo-donna, genitori-figli, si è intessuta la storia dell'umanità. L'umano ha quella struttura lì da sempre. Beh, se lo cambiamo, andiamo a cambiare qualcosa di decisivo. Parliamone. I dibattiti avvelenati sull'omoparentalità, sul quoziente genetico, sullo statuto dell'embrione, sulla pluriparentalità, sull'indifferenziazione sessuale, sull'eugenismo democratico,